Giovani del 2000, giugno 2003, cassetta numero 2, lato A. Benetton. Il 12 ottobre 1998 un servizio del Corriere della Sera a firma di Riccardo Orizio denunciava che Bermuda, una fabbrica di Istanbul che lavorava per il licenziatario turco di Benetton, impiegava manodopera infantile, 8 bambini di età inferiore ai 14 anni. L'impresa di Treviso si è difesa sostenendo che non era a conoscenza del fatto, aggiungendo con orgoglio di aver sottoscritto nel 1994 un codice di comportamento ispirato alla Fair Trade Chart, emanato dall'OIL. Ma è risaputo che i codici di comportamento non sono di per sé garanzia, se nessuno ne verifica il rispetto. In Argentina, Benetton oggi possiede 900.000 ettari di terra per la produzione della lana, terra abitata da sempre dal popolo Mapuche, che è stato confinato in una striscia di terra dove le famiglie sono costrette a vivere in condizioni di sovraffollamento, diventando talvolta manodopera a basso costo. Chiquita. È presente in 11 paesi, fattura 5.000 miliardi di lire e impiega 37.000 persone. La Chiquita è una grande produttrice di frutta e verdura, conosciuta soprattutto per le banane, di cui è la maggior produttrice e venditrice, 58% del suo fatturato. Chiquita, Dole, Del Monte riescono ad assicurarsi due terzi del commercio mondiale di banane, ovvero oltre 9.000 miliardi di lire su un totale di 14.000. Il più grande produttore è l'Ecuador, 34%, seguono Costa Rica, 16%, e Colombia, 13%. In Nicaragua e in Ecuador ci sono i salari più bassi, da 1,25 a 2,50 dollari al giorno, cioè tra le 2.750 e le 5.500 lire, per lavorare anche 14 ore, con straordinari non retribuiti e spesso obbligatori. La multinazionale è nota per gli attacchi all'ambiente, per la repressione sindacale, per i maltrattamenti di braccianti, ma soprattutto per la sua aggressività in ambito politico, in quanto tiene i governi dei paesi dove ha le sue piantagioni rigidamente sotto controllo. Nel 1953, quando Jacobo Gurmar, presidente del Guatemala, decise di varare una riforma agraria che danneggiava Chiquita, venne fatto fuori da un colpo di Stato che tutti imputavano alla regia di Chiquita. Coca-Cola, multinazionale USA, nata nel 1891, ottavo gruppo alimentare del mondo, ha filiali in più di 30 paesi, fattura circa 60.000 miliardi e insieme a Coca-Cola Enterprises impiega 29.500 persone. Nel 1999 a Manila ha licenziato in tronco 600 persone. In Belize contribuisce alla distribuzione alla distruzione delle foreste tropicali. Collabora per la vendita di Nestlé e Nescafé con Nestlé, la quale non rispetta il codice OMS e UNICEF per il latte in polvere. Uno studio del Codacons ha dimostrato che alcuni prodotti dietetici, come le bevande Coca-Cola Light, contengono aspartame. Questa sostanza, se assunta in grandi quantità, può causare danni al cervello, particolarmente gravi nei bambini. Ancor più gravi gli effetti sui feti. In Guatemala non rispetta i diritti sindacali. In India fa uso del lavoro minorile. È considerata una delle 10 peggiori imprese USA perché ingozza i ragazzi di zucchero e acqua piena di additivi chimici. ExxonMobil. La Mobil è presente nell'isola di Aceh, dove si è resa complice dell'atrocità commessa dall'esercito nei confronti della popolazione locale per poter operare indisturbata nella estrazione del gas naturale, fornendo alle autorità governative del regime dittatoriale di Jakarta una delle fonti di guadagno più importanti, senza alcun beneficio per la popolazione. Precisamente, la Mobile è accusata di aver fornito supporto logistico presso le proprie basi, dove venivano torturati e uccisi gli abitanti, e di aver fornito all'esercito le ruspe per scavare le fosse comuni dove seppellire le persone trucidate. In Perù gli indigeni Aracumbut stanno difendendo le loro terre dall'occupazione della Mobile. Johnson & Johnson Inc. è la più grande distributrice mondiale di prodotti sanitari, oltre che essere molto attiva nel settore farmaceutico. In Messico la paga dei lavoratori è il minimo di sussistenza. Ha pagato 5 milioni di dollari in USA per aver indotto i dipendenti a distruggere prove relative ad un'indagine federale sulla promozione di un farmaco in casi non ammessi dalla FDA. Trasgredisce il codice OMS sul latte in polvere reclamizzando bottiglie per l'allattamento artificiale. McDonald's. In Italia la multinazionale del panino è presente da 15 anni ed è leader del settore con l'acquisizione nel 1996 del concorrente Burghi. 243 ristoranti in piena attività, un fatturato di 686 miliardi nel 1999 con 12.000 dipendenti. Pensare globalmente, agire localmente. Non si può gestire una catena mondiale in modo centralizzato. Ecco il Vangelo di Jack Greenberg, boss del gruppo e regista della strategia McDonald's. Ogni anno la McDonald's spende 1,8 miliardi di dollari in pubblicità e promozioni commerciali per dimostrare al pubblico che è un'impresa impegnata nei problemi sociali ed ambientali. McDonald's sostiene nella sua guida nutrizionale che l'alimentazione fast food è sana e nutriente, senza mettere in evidenza come sia ricca di grassi e zuccheri e carente in fibre, vitamine e sali minerali. La carne che viene utilizzata è prodotta in allevamenti intensivi con grossa sofferenza degli animali. Per dare spazio agli allevamenti di bestiame, la McDonald's ha confessato di aver deforestato ampie zone tropicali e di aver utilizzato sostanze chimiche in dosi massicce, 20 tipi diversi di prodotti chimici, per la moderna agricoltura intensiva. I coltivatori ricevono salari bassi, non vengono retribuiti gli straordinari e gli incidenti sul lavoro, ustioni, sono numerosi, per la carenza di personale e la necessità di lavorare in fretta. Non va meglio ai lavoratori di McDonald's in Italia. Gli impiegati catanesi sono costretti a mansioni non previste dal contratto di assunzione, come la pulizia di pozzetti di scarico e di bagni. Subiscono trasferimenti di sede senza preavviso, lavorano per ore di straordinario mai pagate come tali. Mitsubishi. La Mitsubishi Trading Company è uno dei più potenti imperi industriali e finanziari del mondo. Oltre che a distruggere le foreste tropicali al ritmo di 300.000 ettari all'anno, per cui milioni di uccelli, piante e insetti sono spazzati via, questa compagnia mette a rischio anche la popolazione indigena. Il disboscamento diffonde la malaria e la tubercolosi. Molti sono ridotti in povertà perché le loro tradizionali fonti di cibo sono distrutte. Altri ancora sono costretti ad emigrare nelle città. La Mitsubishi inoltre è produttrice di armamenti, missili, cannoni, carri armati, ma anche fornitrice di servizi per l'industria nucleare. Nocciolo dei reattori nucleari, forniture di plutonio, inceneritori di rifiuti radioattivi. È in atto un boicottaggio da parte della Rainforest Action Network per distruzione delle foreste del pianeta. Monsanto. La Monsanto, specialista in erbicidi e defoglianti, nel 1960 ha prodotto il famigerato agente arancione, uno dei più temibili defoglianti usati durante la guerra in Vietnam. Attualmente la Monsanto produce l'erbicide Roundup, è stato al centro dei vari processi per violazioni che vanno dalla contaminazione ambientale alla pubblicità ingannevole, alla violazione delle norme sulla sicurezza. Nel 1995 la Monsanto ha danneggiato l'ambiente scaricando 1.800 tonnellate di sostanze inquinate nell'aria, nei fiumi, nei suoli. Monsanto produce anche l'ormone BCH per la crescita forzata dei bovini da macello, ormone ritenuto da molti scienziati cancerogeno. Monsanto inoltre da qualche anno si dedica alla manipolazione genetica brevettando insieme all'AstraZeneca sementi che si possono usare per un solo raccolto, innestando la cosiddetta tecnologia della morte, che priva le comunità agricole della loro secolare conoscenza di salvare semi. Il risultato di questa operazione è favorire un regime di monopolio sulle sementi che nutrono il mondo e di renderne uniche beneficiarie le multinazionali del settore. Nestlé. L'allattamento al seno è il miglior nutrimento per i neonati. UNICEF e Organizzazione Mondiale della Sanità hanno un codice internazionale che proibisce la promozione di latte in polvere per bambini. La Nestlé viola questo codice, per esempio con forniture gratuite agli ospedali, provocando la diminuzione dell'uso del latte materno, rendendo indispensabile il ricorso al latte artificiale. Secondo l'UNICEF, 1,5 milioni di bambini muore ogni anno nei paesi poveri del mondo perché non viene nutrito con il latte materno e altri milioni si ammalano. Gli alti costi, la diluizione con acqua non pulita, la scarsa igiene dei biberon causano alti rischi per i bambini. Per convincere questa multinazionale che la vita dei bambini vale più dei profitti commerciali, è stato indetto un nuovo boicottaggio internazionale, oltre a quelli subiti dalla Nestlé nell'84 e nell'88. La Nestlé è la principale produttrice di latte in polvere, controllando una quota che va dal 35 al 50% circa del mercato mondiale. È la maggiore società agroalimentare del mondo e una delle più importanti nel commercio di cacao e caffè. Di conseguenza è uno dei maggiori responsabili delle pessime condizioni in cui si trovano milioni di contadini del sud del mondo, a seguito della logica del mercato e del profitto. Anche la Nestlé Italia, con i suoi comportamenti ispirati totalmente alla logica del profitto, si è resa responsabile di licenziamenti nelle ditte che operano nel campo delle acque minerali, Recoaro e Acquavera. Nike. Tutte le scarpe Nike sono prodotte in Asia, in particolare in Indonesia, Cina, Thailandia, Taiwan, Corea del Sud, Vietnam, con regimi di lavoro oppressivi. Dopo molte pressioni da parte dei consumatori e di alcuni azionisti, il 15 ottobre 1998 Nike ha annunciato l'intenzione di aumentare il salario minimo dei suoi lavoratori indonesiani del 25%. Ma uno studio condotto nel settembre 98 dall'associazione statunitense Global Exchange mette in evidenza che questo aumento è del tutto inadeguato per recuperare la perdita del potere d'acquisto dovuta alla svalutazione della rupia indonesiana. Pertanto, i lavoratori Nike in Indonesia continueranno a non poter soddisfare i loro bisogni fondamentali. In Indonesia, Nike ha sempre tentato di pagare salari più bassi possibile, sostenendo anno dopo anno che non poteva permettersi di pagare neanche il salario minimo previsto dalla legge. In Indonesia, i sindacati liberi sono illegali e vengono repressi dall'esercito. I dirigenti sindacali sono licenziati, imprigionati, torturati e anche uccisi. I lavoratori Nike ricevono un salario da fame, lavorano esposti a vapori delle colle, solventi, vernici per 12 ore al giorno. La Nike spende circa 180 milioni di dollari l'anno in pubblicità, quando sarebbe sufficiente l'1% di questo bilancio per migliorare le condizioni di 15.000 lavoratori indonesiani. Quanto costa una scarpa Nike? Materiale, dollari 4,7, 4%. Mano d'opera, manodopera, dollari 1,3, 1%, profitti in grosso, dollari 62, 49%, profitti dettaglio, dollari 57, 46%, prezzo al pubblico, dollari 125, 100%. Novartis, multinazionale chimica presente in 142 paesi, fattura oltre 40.000 miliardi e impiega 82.500 persone. Classificata al 159° posto della graduatoria mondiale, produce vernici e colori di ogni tipo, ma è soprattutto proiettata verso i prodotti tecnologicamente più avanzati ed è quindi tristemente famosa per la produzione di pesticidi e di organismi geneticamente modificati. Si occupa anche del settore alimentare, functional foods, attraverso prodotti dietetici, integratori e simili. In tal senso ha stretto un accordo con la multinazionale alimentare Quaker Oats, che controlla l'80% delle bevande sportive. Novartis è presente anche nel settore dei prodotti per l'infanzia tramite Gerber. Nonostante tenti di migliorare la propria immagine, Novartis non brilla per correttezza. Ha esercitato un'intensa pressione sull'Unione Europea per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di semi OGM. È uno dei maggiori gruppi mondiali dediti alla manipolazione genetica. Produce MestBT OGM, che resiste all'erbicida glufosinate. Trasgredisce il codice OMS sul latte in polvere attraverso Gerber. Usa abitualmente OGM in Nord America negli alimenti Gerber. È il secondo produttore al mondo di pesticidi e il primo di atrazina, un erbicida che si è dimostrato cancerogeno negli esperimenti di laboratorio e che è correlato al tumore della mammella, ai linfomi e leucemie. L'atrazina filtra nel territorio e contamina le falde acquifere, mettendo a rischio la salute di milioni di persone. Philip Morris. La Philip Morris è una delle multinazionali che ha presentato alla Commissione europea la proposta di riforma della direttiva UE 241/73. Approvata dal Parlamento europeo il 15 marzo 2000 sul cacao e i prodotti al cioccolato, in base alla quale è possibile l'impiego di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao fino al 5% del prodotto finale. Questo genera un danno a paesi come Ghana, Nigeria, Camerun, che basano sulla produzione del cacao più del 50% del volume delle loro esportazioni e che a livello microeconomico produrrà effetti disastrosi per 11 milioni di persone che sono direttamente dipendenti dal raccolto di cacao. Ha inoltre ottenuto che nelle etichette non venisse indicata la quantità di burro di cacao presente nella cioccolata. La Philip Morris è una delle più grandi produttrici di sigarette e, poiché nel nord del mondo il consumo di tabacco è in diminuzione, sta dirigendo le sue vendite al sud, aumentando a dismisura il consumo di tabacco fra i minorenni. Walt Disney. La Walt Disney Corporation è una delle multinazionali più potenti del pianeta e da bravi paperoni, i managers di Disney hanno il controllo su molti settori strategici dell'economia, a partire dal settore dei media e della comunicazione, fino ad estendersi un po' ovunque, dall'industria tessile a quella edilizia. Peccato che ad Haiti, a 5.500 km di distanza dai belli uffici californiani, migliaia di giovani lavoratrici, poco più che quindicenni, lavorino alla confezione di abbigliamento a marchio Walt Disney per uno stipendio di circa 27 cents all'ora, con un ritmo produttivo così incalzante da lasciare poco più di 10 minuti per la pausa pranzo. Non c'è tutela sanitaria e nessuna retribuzione in caso di malattia. Per guadagnare quello che l'amministratore delegato guadagna in un'ora, un'operaia della Disney dovrebbe lavorare 101 anni per 10 ore tutti i giorni. Ancora ad Haiti, quando un gruppo di lavoratori tentarono di organizzarsi per ottenere migliori condizioni di lavoro, 150 di essi furono licenziati. Alex Zanardi vince la sua sfida più importante, quella col destino, di Maurizio Martini. Era il 15 settembre 2001 quando Alex Zanardi, stimato pilota di Formula 1, ebbe un gravissimo incidente automobilistico che gli comportò l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Zanardi stava correndo su un circuito tedesco quando, alla velocità di 300 km orari, la sua vettura subì un tremendo impatto che la divise in due. Mancavano 13 giri alla fine della corsa, ma per Zanardi la corsa e la vita cambiarono in quel momento e per sempre. Nei giorni successivi all'incidente, i medici arrivarono a temere per la stessa vita del pilota, ma man mano che il tempo passava, Alex mostrò una tenacia che gli permise di riprendersi dal gravissimo incidente e tornare in breve tempo ad una vita normale. Tuttavia Zanardi aveva ancora nel cuore quei 13 giri che mancavano alla conclusione della sua corsa. Questo coraggioso ragazzo sentiva che doveva e voleva chiudere il conto col destino. Tale resa dei conti è arrivata il giorno 11 maggio 2003, quasi due anni dopo il tragico incidente. Zanardi, pilotando la stessa macchina, dello stesso colore, ha percorso sulla stessa pista tedesca quei maledetti 13 giri che mancavano al conto finale. Questa volta il destino si è dovuto inchinare davanti al coraggio e all'ostinazione di quest'uomo, che nonostante la mancanza di entrambe le gambe, pilotando quindi una vettura appositamente modificata, ha percorso quel tratto di gara che mancava ad una media di 312 km orari. Una media questa che gli avrebbe permesso di conquistare una posizione di tutto rispetto se avesse gareggiato in una competizione vera e propria. Al termine di questa splendida prova di coraggio, Zanardi ha dichiarato che non intende ricominciare a correre, ma desidera stare con la famiglia e con i figli. Questo grande sportivo si è sottoposto a tale prova soltanto per dimostrare a se stesso e agli altri che nella vita è sempre possibile riprendersi, anche quando una ripresa sembra impossibile. Grazie Alex, la tua prova di coraggio è stato un grande insegnamento a non darsi mai per sconfitti. Grazie perché esempi come il tuo fanno bene ad una collettività sempre più spesso rassegnata al proprio destino. Più nuda e cruda di così sotto gli occhi di tutti, di Federico. L'uomo riesce a vivere e sopravvivere sulla tirannide incalzante delle cose, se sol fa in tempo a ridere. Ride bene, specie facendolo della propria o altrui eventuale autorità, cioè del raggiunto potere, non certo diritto, di disporre a vario titolo e livello degli avvenimenti e degli uomini. Ridere è modo fecondo di sottrarsi all'impostura dell'egoismo suggerita da ogni ruolo. In fondo, come autorevolezza propriamente politica, cioè pubblica, c'è sempre un grosso imbroglio dietro all'autorevolezza politicante di ognuno. E l'imbroglio diventa insopportabile se quella disposizione si organizza in strutture che chiacchierano nuovi modelli di sociabilità e magari di spiritualità, ma fondandosi realmente sullo scricchiolio delle ossa dei più deboli. È questo l'imbroglio che alimenta oggi quasi tutte le conveticole religiose o laiche, per lo più espressione a vario grado dell'antica prassi clientelare pagana. Spiega assai, per quanto possibile in proposito, il regista Costa Gavras, che dà immagine nel suo ultimo impegno cinematografico de Il Vicario al nobile e omonimo dramma teatrale di Okut. Ma cos'è la politica oggi? A livello più basso, lo sbocco narcisistico di interpreti tutti voltati a manipolare con facile governo, dialettica, le illusioni dell'impazienza dei popoli. Più oculatamente l'abuso di far convergere organicamente, cioè secondo un patto faustiniano, vino vecchio in outri nuovi, volendo usare una bellissima frase del Vangelo. Modo di fare che genera sempre più fenomeni incoerenti e tuttavia paradossalmente correlati al nucleo della loro orchestrazione da una speciale crudele geometria preventiva. L'umanità si evolve secondo una luce ciclica. Essa descrive una spirale, prima discendente, poi ascendente. Durante la discesa si accumulano tutte le parole, tutti gli errori, tutti i crimini. Quando la discesa avrà raggiunto il fondo, il cosmo risalirà e i nostri discendenti risaliranno e potranno immergersi nella verità, nella bellezza, nella saggezza. Accelerando la discesa si contribuisce a riaffrettare la riascesa che inevitabilmente le succede. Allorquando il disordine avrà raggiunto il culmine, la ricostruzione nell'ordine verrà come novella aurora. Nel nostro tempo il solo modo di preparare il bene futuro è quello di portare all'estremo il male presente, ottima regola sia per il destino collettivo che per il destino individuale. Nota numero 1. Tratto dal volume Governi occulti e società segrete di Serge Houghton. Fine nota. E dove traghetterà mai la pur sfaccettata religiosità contemporanea? L'accento in cui al giorno d'oggi si involve la parola sacra somiglia piuttosto a un protratto di grignare di denti al fondo d'una augusta camera sigillata, onde sale la menzogna nei corpi che la recitano, vibrando d'un raggelante fremito. È il fremito della carne che si reclina, secondo alchemiche modalità, taluna accennata a vari anni or sono in un bel libro del saggista Francesco René Allot, sulla di lei ombra genitrice o madera. Ciò che un sereno e buon signore ci ha riferito tempo fa coinvolgere trasversalmente più feroci pseudo-religiosi distruttori. A questo punto si comprenderà, e senza dover ricorrere a vani metodi della corriva sociologia uso Ferrarotti, perché oggidì, confuto peregrino, gli adolescenti dell'ultima generazione, per quanto ignari di quale sia l'esatto retroscena, in Occidente vogliano, magari un po' confusamente, saperne sempre meno di politica, cattolicesimo papale e quant'altro usate variazioni, modello Hare Krishna o arancioni, della stessa mostruosa ipocrisia. Fine del giornalino.